Swing Radio Magazine.
In quest'ultima puntata, prima della pausa estiva di Magazine, nell'editoriale parliamo del 1992, anno degli attentati e delle uccisioni di Falcone e Borsellino, ma anno nel quale si è verificata il massacro, il genocidio a Srebrenica in Bosnia e Erzegovina, che all'epoca fu un po' coperto dalle notizie della cronaca terribile che vivevamo in Italia. Per l'approfondimento abbiamo una new entry, Lorenzo Marcandali, una giornalista, collaboratore storico di alcune radio milanesi, che ci comincerà a raccontare delle vicende che riguardano la Martesana. In questo primo collegamento con lui ci approfondirà il tema della sanità, i problemi della sanità in quella zona, che è in provincia di Milano, che si sentono particolarmente critici in un quadro come sappiamo bene tutti i cittadini, critico in generale per quello che riguarda la sanità pubblica. Poi, come sempre, notizie dall'Italia e dal nostro territorio, e infine, per la rubrica degli esteri, il nostro sguardo oltre il cortile, parliamo dei volenterosi da Macron. C'è il gruppo di 9 paesi, tra cui l'Italia, che hanno deciso di costruire uno scudo missilistico, quindi l'inizio forse di un esercito europeo. Parliamo della ripartenza, anche se non si è capito bene perché e come, della guerra in Iran, o meglio dei bombardamenti incrociati tra Stati Uniti e Iran, e infine della finale dei campionati del mondo di calcio maschile, che si terranno domenica prossima, con le due finaliste che in realtà non sono tanto a sorpresa, perché escono da un gruppo di 4 che sono le 4 prime della classifica della FIFA. Quindi sabato, cioè domani, avremo la partita per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, mentre domenica ci sarà la finalissima tra la Spagna di Lamine Yamal e l'Argentina di Leo Messi. Io vi auguro una buona estate, noi ci risentiremo con il Magazine nel mese di settembre.
Punto e a capo.
Il 1992 è stato per la coscienza collettiva del nostro paese l'anno del terrore domestico, in cui l'Italia ha tremato sotto i colpi del tritolo di Cosa Nostra, l'anno delle strade militarizzate di un'intera nazione che annega nel terrore. Questa drammatica situazione interna ha finito inevitabilmente per assorbire tutta l'attenzione pubblica, anestetizzando lo sguardo su ciò che accadeva dall'altro lato delle nostre coste adriatiche. La percezione del conflitto nell'ex Jugoslavia ha a lungo abitato una regione sfocata della nostra memoria, all'ombra di Capaci e Via di Amelio. Srebrenica è stato il punto d'arrivo di una strategia di ingegneria etnica iniziata 3 anni prima. La dichiarazione di indipendenza della Bosnia e Erzegovina era infatti un ostacolo al segno ultranazionalista di Slobodan Milosevic, quello della Grande Serbia. Srebrenica era una cittadina a larghissima maggioranza musulmana incastrata in quel disegno e divenne immediatamente una trappola. Milosevic foraggiava Radovan Karadžić, leader politico dei serbi bosniaci, e Ratko Mladic, generale dell'esercito in funzione di un genocidio pianificato per rendere il territorio etnicamente omogeneo. Ciò avvenne attraverso l'implementazione della Direttiva 7, un documento che ordinava alle forze serbo-bosniache di creare una situazione insopportabile di totale insicurezza per la popolazione locale, spegnendo ogni speranza di sopravvivenza al fine di provocare la rimozione permanente. La comunità internazionale rispose imponendo ai bosniaci la demilitarizzazione e il disarmo in cambio della protezione dei caschi blu, che tuttavia non erano autorizzati all'uso delle armi se non per strettissima difesa personale. Fu l'inizio della fine. La città si trasformò in un immenso campo profughi a cielo aperto, affamato, stipato di disperati e circondati dall'assedio serbo che tagliava scientificamente l'afflusso di acqua, cibo e medicinali. L'11 luglio del 95 le truppe di Mladic entrarono indisturbate a Srebrenica massacrando 8.372 esseri umani, e proprio l'11 luglio ogni anno nel memoriale di Potokari vengono sepolti i resti delle vittime identificate negli ultimi 12 mesi grazie al DNA. Un rituale infinito e straziante a causa delle forze comuni secondarie e terziarie per nascondere le prove del genocidio. I soldati di Mladic usarono bulldozer per rimuovere i corpi delle prime fosse comuni e spargerli nei boschi circostanti in decine di altri siti. I resti di singole persone sono spesso stati frammentati e ritrovati a chilometri di distanza gli uni dagli altri. Questo 11 luglio 2026 sono tenuti i funerali di altre 10 vittime identificate nell'ultimo anno. Ne mancano circa un migliaio che non sono ancora stati ritrovati o identificati. Ogni anno ci sono famiglie che devono decidere se seppellire solo un osso dei loro cari o attendere ancora la speranza che in un futuro vengano ritrovate altre parti del corpo. È impossibile guardare Srebrenica senza notare le analogie con quanto avvenuto e ancora avviene a Gaza. L'ossessione ideologica della Grande Serbia rispecchia in modo sinistro il messianismo che oggi teorizza il Grande Israele, giustificando la cancellazione di un popolo in nome del diritto divino e di una presunta superiorità etnico-religiosa. Il percorso è sempre il medesimo, dalla disumanizzazione alla carneficina. La lezione drammatica che Srebrenica ci consegna ogni 11 luglio è che la legalità internazionale si può piegare a proprio piacimento quando uno sterminio colpisce il mondo non occidentale. È successo 31 anni fa, continua a succedere oggi a Gaza in Libano. È il solito silenzio dei doppi standard che l'Occidente riserva da sempre ai massacri che ha deciso di tollerare.
Le notizie.
Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al Piano Nazionale per l'Economia Sociale, presentato con un'informativa del Governo. Non il decreto che il mondo cooperativo si aspettava, ma comunque un passaggio definito da più parti storico. Per la prima volta l'Italia si dota di una cornice organica dedicata ad un settore che, ricorda Simone Gamberini, presidente di Legacoop, ha più alta densità di economia sociale d'Europa. Viene finalmente recepita la raccomandazione europea che aveva portato anche in Europa alla costituzione del Piano Europeo per l'Economia Sociale, riconoscendo nell'economia sociale, in particolare nella cooperazione, uno dei pilastri dello sviluppo e della competitività continentale. In un paese come l'Italia, che ha probabilmente la più alta densità economica sociale d'Europa, mancava la definizione di un piano organico che raccogliesse lo spirito di quella raccomandazione che costruisse una cornice per ciò che dovrà avvenire. Il piano definisce un percorso per il paese e riconosce al mondo dell'economia sociale un ruolo nel dare attuazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione. È una cornice che comincia a mettere alcuni punti fermi, definisce un perimetro chiaro degli attori dell'economia sociale e scioglie anche, grazie al comfort letter della Commissione Europea, il nodo dei servizi di interesse economico generale.
Una riforma epocale corre sempre un rischio: rimanere scritta sulla carta senza riuscire a cambiare davvero la quotidianità delle persone. Per scongiurare questo pericolo, che ANFAS ha lanciato Rete 62, un progetto triennale innovativo che mira a tradurre in pratica la recente riforma sulla disabilità e in particolare il decreto legislativo 62 del 24, finanziato dal Fondo Unico per l'Inclusione delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'iniziativa punta a sburocratizzare i percorsi ad accompagnare famiglie, persone con disabilità e amministrazione pubblica in questo storico cambio di paradigma. Al centro della riforma c'è il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Per rendere un'esperienza concreta, ANFAS sta costruendo una vera e propria infrastruttura coordinata a livello centrale che vedrà la nascita di almeno 20 agenzie territoriali attive in 12 regioni. Questi presidi non si sostituiranno agli enti pubblici, ma agiranno come alleati strategici all'interno del quadro dell'amministrazione condivisa.
Il disegno di legge governativo 2961, disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, approvato dal Senato e ora assegnato alla Commissione Giustizia della Camera, è una legge che introduce una nuova misura alternativa di detenzione specificatamente rivolta ai soggetti affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza. La persona condannata potrà richiedere in ogni momento la misura di detenzione domiciliare per espiare una piena detentiva o non superiore però agli 8 anni. La misura è finalizzata all'esecuzione di un programma terapeutico socio-riabilitativo previa alla volontà dichiarata della persona detenuta di intraprendere o proseguire il programma, non solo in strutture private accreditate, ma anche in strutture pubbliche residenziali del Servizio Sanitario Nazionale specializzate nella cura e nella riabilitazione. Al Tribunale di Sorveglianza viene imposto l'accoglimento dell'istanza di misura alternativa solo dopo un'attenta verifica del programma terapeutico adeguato per un concreto recupero delle persone, onde ridurre ai minimi termini il pericolo che richiedente commetta altri reati.
Ridotta varietà alimentare, passi saltati, focolai epidemici, finanziamenti e approvvigionamenti ridotti, scarse condizioni igienico-sanitarie e limitato accesso ai servizi idrici sono queste le cause che espongono 3,7 milioni di bambini sotto i 5 anni al rischio di malnutrizione acuta in Afghanistan. A denunciare un nuovo rapporto, troppo poco, troppo tardi, la crisi alimentare che colpisce i bambini piccoli in Afghanistan, pubblicato da UNICEF proprio mentre il paese si appresta a entrare nel periodo di picco della malnutrizione. I dati segnalano una situazione critica rispetto al 2025, la malnutrizione è peggiorata in 26 province su 34, un aggravamento intervenuto prima del normale periodo di picco che va da luglio a settembre, quando le scorte alimentari l'anno precedente arriva in esaurimento. A farne le spese sono soprattutto i bambini, in particolare i minori di 2 anni, che rappresentano l'83% dei casi di malnutrizione acuta grave e il 77% dei casi di malnutrizione acuta moderata.
In queste settimane tutto il bacino del Po e Friuli Venezia Giulia sono tra le aree classificate a severità idrica media in base ai dati raccolti dagli osservatori permanenti dell'autorità di bacino distrettuale. Significa che le portate dei fiumi sono inferiori ai valori tipici del periodo, le temperature elevate determinano un fabbisogno di acqua superiore alla norma e i volumi accumulati negli invasi non sono sufficienti a garantire gli utilizzi idropotabili, irrigui, idrotriali e ambientali. In questi casi, avvertono le autorità di bacino, sono probabili danni economici e impatti sull'ambiente. Nel mese di giugno, lungo tutta l'asse del Po si sono registrate condizioni di siccità moderata, con situazione ancora più grave a Piacenza e Cremona. Il mare, infatti, è risalito già per circa 20 km nel fiume, rendendo impossibile usare l'acqua del Po per l'irrigazione. L'Italia ancora una volta interviene in fase emergenziale a colpi di ordinanze di limitazione dei consumi, denuncia l'Agambiente. Ogni anno nel bacino padano vengono prelevati oltre 20 miliardi di metri cubi d'acqua, sia dalle fonti superficiali che dalle acque sotterranee. Di questi, quasi il 75% è destinato all'irrigazione. La parte rimanente per usi industriali e civili. Per l'autorità di bacino, se non piove, si potranno bagnare i campi ancora solo per una decina di giorni.
3 ettari di verdi in più per il territorio, cantiere di bonifica arrivati all'82%, un imponente ponte boscato per ricucire il parco. Autostrada pedemontana lombarda risponde punto su punto alle critiche dei comitati ambientali emerse durante il recente anniversario del disastro Igmesa. Riceviamo pubblichiamo una nota ufficiale inviata dalla concessionaria alla nostra redazione in cui vengono illustrati i dettagli tecnici e le misure di sicurezza per i cantieri della tratta B2. In merito al discusso abbattimento di alberi e alla presunta minaccia al polmone verde di Seveso e Meda, Autostrada Pedemontana Lombarda precisa che i lavori in corso riguarderanno il confine esterno del bosco delle Querce per poter ampliare la sede esistente della statale 35. La società dichiara che il progetto esecutivo della tratta autostradale è stato opportunamente modificato proprio con l'obiettivo di preservare il maggior numero possibile di ettari di verdi. Secondo il bilancio forestale presentato ad Autostrade Lombarde, l'operazione si concluderà con un saldo positivo per il territorio. Questi dati ovviamente sono contestati dai comitati ambientalisti locali.
La povertà non può essere raccontata solo attraverso i numeri né affrontata esclusivamente con strumenti burocratici. È il messaggio lanciato dal segretario generale di CISL Monza Brianza Lecco, Mirko Scaccabarozzi, intervenuto a margine della pubblicazione del report statistico 2026 di Caritas Italiana dedicato all'evoluzione del fenomeno del paese. Secondo il documento, il 92% di oltre 282.000 persone che si sono rivolte ai centri di ascolto non è seguito contemporaneamente dai servizi sociali pubblici. Solo l'8% beneficia infatti di una presa in carico integrale. Il rapporto Caritas conferma inoltre la crescita delle cosiddette povertà croniche. Il 28% delle persone assistite è seguito da almeno 5 anni e il numero medio di interventi per ciascun assistito è raddoppiato rispetto al 2012. Accanto agli aiuti materiali aumentano anche le richieste di orientamento e tutela dei diritti, segnale di una crescente difficoltà nell'accesso ai servizi.
La politica nazionale è fatta a Pamonza, sedi occupate, pubblico in piedi, tanti che si fermano anche all'esterno pur di ascoltare Pierluigi Versace. Il già ministro, il segretario del PD, ha accolto con un lungo applauso a quello che a tutti gli effetti è stato un bagno di folla. Per molti dei presenti resta ancora il punto di riferimento della sinistra, il leader capace di parlare in linguaggio diretto e di tenere insieme analisi politico e ironia. Oltre 90 minuti di confronto ad ascoltarlo anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto. Il messaggio politico più netto riguarda il futuro dell'opposizione. Bersani rilancia la prospettiva del campo largo come strada obbligata per costruire un'alternativa credibile al governo centrodestra. Un invito all'unità che parte anche da Monza, davanti a una platea che guarda le prossime sfide elettorali con la convinzione che la frammentazione sia un lusso che centrosinistra se non possa più permettersi. Messaggio sottolineato anche dai segretari democratici Lorenzo Sala e Valerio Imperatori, che hanno aperto l'incontro alla Festa dell'Unità di Monza.
Data Center a Vimercate, l'ex sindacalista IBM Gigi Radaelli e un gruppo di ex dipendenti chiedono formalmente tutele sul territorio che ospiterà il centro dati proposto dai colossi QTS e Crialos SGR nel comparto che fu IBM, poi Celestica, BAME e SSM. L'ex segretario provinciale di Monza e Brianza dei metalmeccanici con responsabilità sui settori high-tech del Vimercatese, insieme ad un gruppo di ex dipendenti, ha depositato formali osservazioni critiche sia al Ministero dell'Ambiente nell'ambito della valutazione di impatto ambientale nazionale, sia al Comune di Vimercate sulla variante generale del piano di governo del territorio attualmente in fase di adozione. Non siamo a prioristicamente contrari allo sviluppo digitale del paese, che riesce a Redaelli, ma i numeri di questo progetto sono spaventosi e insostenibili per Vimercate. Parliamo di una superficie di ben 277.800 metri quadrati che a regime creerà la miseria di soli 100 posti di lavoro diretti, significa un impiegato ogni 2700 metri quadrati, una desertificazione industriale e sociale inaccettabile per un'area che ha fatto la storia dell'orgoglio operaio e tecnologico italiano. Un'anticipazione della risposta del comune arrivata dal sindaco Francesco Cereda, che prima di entrare nel merito dei singoli punti ha tenuto a fare una precisazione. Le osservazioni di cui stiamo parlando, ha detto, sono in larga parte condivisibili, ma vorrei spiegare su questi temi che vengono sollevati adesso. L'amministrazione comunale sta lavorando da un anno, fin dagli esordi dell'iter. Altra precisazione: i data center in arrivo su Vimercate, IBM Energy Park e Area Giambelli, sono di dimensioni rilevanti, ma non sono quelli enormi che stanno sorgendo in altri territori come il milanese e il pavese.
L'approfondimento.
In questa ultima puntata di Magazine prima delle vacanze estive diamo il benvenuto a un nuovo collaboratore di Ian Radio che, siccome quest'anno con Parole di Sindaco siamo arrivati nella Martesana, abbiamo deciso di prestare più attenzione a questa zona, a noi vicina, anche se in un'altra provincia, quindi ci allarghiamo rispetto al Vimercatese, e per questo motivo abbiamo chiesto a Lorenzo Marcandale, un giornalista, un collega di Radio Popolare che abita in quella zona e che fa inchieste in quella zona, di presentarci un caso interessante che riguarda quella zona. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno Alfredo.
Allora, di cosa parliamo?
Parliamo della situazione della sanità nella zona dell'Adda Martesana, che è molto complicata e credo meriti un approfondimento. Ci sono, riassumendo all'inizio,
sì,
no? I problemi reali sono la carenza di medici di base e poi la questione più spinosa relativa ai progetti di esternalizzazione dei servizi. I medici e gli infermieri sono insufficienti, le linee d'attesa, le liste d'attesa infinite, però Regione Lombardia pensa di risolvere queste questioni esternalizzando i servizi ai privati, che è un po' una tendenza che stiamo verificando da molto tempo. La zona Adda Martesana purtroppo è quella messa peggio, è quella che ha più problemi, e quindi il rischio che si vada sempre più verso il privato e il privato accreditato in questa zona è più alto rispetto ad altre che comunque anche loro, come dire,
certo,
sono state assorbite abbastanza pesantemente.
Ci stai parlando di problemi appunto generali che abbiamo conosciuto anche noi, ma c'è uno specifico per il quale la situazione è così più grave, diciamo, in questa zona?
Sì, lo specifico è proprio relativo alla carenza di medici,
sì,
e infermieri.
Sì.
Cosa succede? Allora, il problema di base è che i medici sono pagati poco e quindi chi può permetterselo, emigra all'estero. Gli infermieri magari hanno meno possibilità di lasciare l'Italia, ma si rivolgono al privato e al privato accreditato, lasciando le case di comunità, perché il problema è quello, le case di comunità e gli ospedali di comunità. Poi più avanti magari spiego,
certo,
la differenza tra casa di comunità e ospedale di comunità, lasciando scoperto molti servizi, e quindi l'offerta ai cittadini non è per nulla sufficiente. Se posso dire, Alfredo,
sì,
la vicenda del Covid aveva messo in risalto molto bene le problematiche della medicina di prossimità. Non si è risolto nulla, nel senso la lezione non è servita e siamo ancora praticamente all'anno zero da quel punto di vista.
Ma la pubblicistica del governo dice che le case di comunità sono state una risposta, ecco, spiegaci la differenza tra ospedale e case di comunità.
Sì, no, allora la differenza tra casa di comunità e ospedale è che l'ospedale di comunità rispetto alla casa di comunità prevede la presenza nella struttura di almeno 15 posti letto. Però, allora, per esempio, io abito a Vapiodada, questi posti letto ci sono. Poi Vapiodada ha altre problematiche molto serie.
Sì.
In altre strutture, allora, sono 5 gli ospedali di comunità nella zona Adda Martesana. Vapiodada, come ho detto, Rozzano, Gorgonzola, Cernusco sul Naviglio e mi pare Segrate. Poi magari dopo,
sì,
verifico meglio. E quindi la differenza è questa: le case delle comunità, come dire, sono un insieme di poliambulatori. Ambulatori si possono fare prelievi del sangue, accertamenti diagnostici, ma come dire, non c'è possibilità di essere ricoverato in caso di problematiche. Certo. Entrambe però mancano di una cosa molto importante, il pronto soccorso o il primo intervento, perché inizialmente dal pronto soccorso si era passato al primo intervento e poi è stato tolto anche quello. E quindi questa cosa qui poi pesa molto. Certo. Sugli ospedali, diciamo così, pubblici o privati che siano, perché lo sappiamo tutti il caos che si genera nei pronti soccorsi.
Certo, allora, questo come sappiamo, anche se spesso si dimentica che la sanità è una competenza delegata alle regioni, tu hai sentito qualcuno che fa il consigliere regionale.
Sì, io ho sentito Michela Palestra, che è consigliera regionale per il patto civico, e a lei ho chiesto una cosa specifica, perché tra le varie cose che sono sul tavolo in regione c'è questa idea di un ospedale pubblico di primo livello, no? Però così, detta così sembrerebbe una cosa bella, il problema è che i soldi, la regione dice che non ci sono, i soldi del PNRR sono terminati, il 30 giugno non c'è nessuna possibilità che arrivi qualcosa ancora da lì, e quindi qual è il rischio? Poi Michela Palestra lo spiega bene, io lo dico velocemente, il rischio è che non essendoci molti soldi si possano chiudere, si rischia che vengano chiusi due presidi ospedalieri, quelli di Melzo, ospedali pubblici, e di Cernusco sul Naviglio, e le spese, la cinghia sulle case di comunità, sugli ospedali di comunità che sono più importanti, rischia di essere, come dire, stretta, e quindi arriverebbero meno i finanziamenti in strutture che già hanno molto difficoltà.
Perfetto, sentiamo Michela Palestra.
Noi abbiamo chiesto che l'indagine che attualmente Regione Lombardia sta facendo al studio di fattibilità per verificare se, come e dove realizzare un ospedale di primo livello abbia delle caratteristiche precise. Innanzitutto dobbiamo parlare di ospedale pubblico. In secondo luogo, siccome già ci sono state delle avvisaglie nel dibattito in Consiglio regionale, questo non può avvenire a discapito dei servizi territoriali, che sappiamo in un'area particolarmente vasta, densamente popolata, sono già estremamente carenti. Settimana scorsa abbiamo fatto anche un presidio a Melzo sui servizi di psichiatria, c'è un'assenza di servizi di medicina di prossimità e di servizi sociosanitari che rischiamo di perdere in un accentramento, se non in un processo governato che guarda prima a spendere risorse per potenziare quello che c'è oggi, dotare di strumentazioni tecnologiche adeguate, così come di personale. Noi sappiamo che ci sono delle carenze immense di infermieri, di medici, e questo deve essere considerato non guardando solo alla realizzazione, allo studio per la realizzazione di un ospedale di primo livello, ma guardando molto al territorio, perché se il Covid non ci ha insegnato che la medicina di prossimità, quindi territoriale, è il primario strumento per raggiungere i cittadini, curare e prevenire, vuol dire che ancora una volta abbiamo fatto un passo falso enorme. Quindi vigiliamo, stiamo cercando di portare delle proposte concrete in modo da non trascurare quello che è la denuncia che arriva da questi territori, e nel frattempo siamo un po' anche a battere il tempo su uno studio che doveva arrivare a fine marzo e ancora oggi non c'è.
No, è molto chiaro, infatti tu hai anticipato un po' quello che è stato raccontato dalla consigliera. Cosa ancora, che altro ti ha detto Michela Palestra?
Sì, Michela Palestra, poi alla fine io le ho evidenziato che c'è una sorta di abdicazione da parte di Regione Lombardia, il suo ruolo di garante della sanità pubblica è praticamente impalpabile, no? E questo, come dire, determina dei favori alla sanità privata, accreditata sempre più perona, mi verrebbe da dire, certo, se non si inverte la tendenza dell'offerta sanitaria della Lombardia. E lei su questo mi ha dato la sua risposta.
L'ascoltiamo ancora.
Regione Lombardia non può abdicare al soggetto che controlla, indirizza, non dove i soggetti privati convenzionati hanno convenienza, ma dove serve ai cittadini. Quindi noi continuiamo in maniera molto forte e molto compatta la nostra attenzione rispetto alla spesa delle risorse di Regione Lombardia, che devono sostenere il servizio pubblico e servire ai cittadini. Poi sappiamo e ci scontriamo quotidianamente con quello che è l'indirizzo di una Regione Lombardia che favorisce il privato, non controlla adeguatamente le risorse che investe e sta andando sempre di più, lo dimostrano le delibere sull'intramenia, la super intramenia, verso un sistema che si regge sul privato e sul guadagno del privato.
Bene, grazie Lorenzo per aver raccolto anche appunto la voce in consigliere regionale su questo argomento, su questa prima inchiesta che presentiamo sulle vicende della zona della Martesana. Il tema della sanità è un tema sensibile, tanti sono i punti comuni, ma come abbiamo visto qua c'è uno specifico veramente preoccupante. Grazie Lorenzo, alla prossima, anzi buone vacanze, adesso ci sentiremo sicuramente dopo la ripresa delle attività a settembre.
Grazie Alfredo, buone vacanze anche a te e a tutta la redazione.
Oltre il nostro cortile.
In questa ultima puntata dobbiamo dare l'ultimo sguardo oltre il cortile, un cortile vivace che non sarà solo politica per una volta, visto che anche l'ultima puntata vogliamo chiudere con quello che è l'evento dell'anno, calcisticamente parlando, perché poi voglio dire, abbiamo sotto gli occhi ancora la vittoria di Sinner, quindi stiamo parlando del campionato mondiale di calcio, in questo caso con, per te, una soddisfazione, perché c'è la tua Argentina, comunque una squadra del cuore, no? Dopo l'Italia è la tua squadra, o prima dell'Italia, questo non ci interessa, però insomma
ovviamente... Beh, l'Italia non c'è da tre mondiali, quindi è facile,
esatto, diciamo. È facile per te, è stato facile, di cui l'ultimo lo hai anche vinto con la nazionale argentina, tra virgolette, diciamo così, e per noi europei, quindi per me italiano, mi posso consolare che comunque arriva la Spagna campione d'Europa con tanta Europa, perché certo, che se ne dica, tanta certo. Europa, le tre semifinaliste europee erano tutte la prima, la seconda, la terza classificata nell'ultimo europeo, quindi comunque sì, l'Europa è molto rappresentata, e l'America Latina con il Brasile, quindi chiudiamo un po' così. Adesso vediamo anche questa partita che si terrà proprio domenica a New York, sarà anche interessante Alfredo, perché New York l'ultima volta che giocò una partita di basket ci fu il casino, perché ci volle andare Trump,
dovrebbe esserci Trump,
in teoria sì, era previsto dal protocollo,
il protocollo, infatti in Qatar c'è stato l'Emiro che ha consegnato Coppa, teoricamente dovrebbe esserci Trump, se vuole sfidare le Stati. Vediamo
che cosa succederà, e anche perché l'altro pezzo di stadio è spagnolo, quindi che non ha grandissimo apprezzamento per Trump. E poi invece le notizie che arrivano dalla politica, la riapertura non dello stretto di Hormuz, ma della guerra,
dei bombardamenti.
Iran-USA, con non si capisce nulla, perché a sentire il presidente sembrerebbe quasi che ogni giorno c'è un accordo pronto e poi l'accordo non c'è mai.
No.
Anzi, sono gli iraniani che dicono: noi l'abbiamo già firmato un accordo, ed è il presidente Trump che non lo sta mantenendo. E anche con dietro front, ma ormai quelli li abbiamo insomma imparati ad apprezzare, diciamo così, dove metto il dazio sullo stretto di Hormuz, no, faccio gli accordi con i paesi del Golfo, quindi si capisce molto bene questa roba qui. E per ultimo, ma non per ultimo, diciamo così, c'è stata proprio questi giorni la visita di Ursula von der Leyen proprio a Kiev, e dopo che c'è stata la von der Leyen c'è stato subito un bombardamento da parte dei russi, tanto per far capire quanta voglia abbiano di fare un armistizio. Ma dall'altro lato c'è stato invece i volenterosi in Francia, proprio il 14 luglio, il giorno della ricorrenza per eccellenza dei francesi, dove però l'Italia non c'era.
C'era Mattarella. C'era Mattarella, che come capo di Stato non è una carica politica, quindi una carica istituzionale. Ma quello che è successo con questi gruppo di volenterosi, che subito Putin ha detto stanno giocando col fuoco, eccetera, in qualche modo noi Cristian ne abbiamo parlato forse più di un anno fa, e la materializzazione pian piano di ciò che Macron aveva detto, anzi un paio d'anni fa in realtà, che se l'Europa si dovrà dare, e questo è pacifico, un esercito comune, questo esercito deve girare attorno alla Francia o deve essere costruito attorno alla Francia, essendo l'unico paese con capacità nucleare dell'Unione Europea. E i nove paesi, tra cui l'Italia, sostanzialmente sono messi d'accordo per sostenere l'Ucraina, e vabbè, questo è scontato, sappiamo che la posizione ufficiale dei paesi dell'Unione Europea è quella di sostenere l'Ucraina, soprattutto adesso che l'Ucraina militarmente sta andando molto meglio di prima, ma soprattutto per costruire una specie di scudo missilistico, quindi un inizio di un sistema di difesa europea non più che passa dalla NATO, ma che passa da una serie di paesi che appunto vanno a potenziare quello che è il dispositivo francese con grandi investimenti, tra l'altro investimenti che riguardano anche l'Italia, perché alcune delle armi che verranno sviluppate per questo scudo sono prodotti anche qui da noi in Italia. Quindi ecco, forse è l'inizio di un tentativo di creare una forza militare europea, non dico sganciata, ma almeno un po' più autonoma dagli Stati Uniti, visto i chiaroscuri che abbiamo visto durante questa presidenza di Donald Trump. Donald Trump che appunto ha fatto partire i bombardamenti, non si capisce bene perché, nemmeno penso che forse nemmeno lui ce l'abbia molto chiaro. Poi a un certo punto ha parlato di una tangente, cioè di far pagare il 20% del carico delle navi che passano dallo Stretto di Hormuz per avere la protezione statunitense. Credo che Cosa Nostra chieda un po' di meno, il pizzo si aggira attorno al 10, 15, esagerando, il 20% diciamo che è un record da questo punto di vista. È stato smentito subito da Rubio, cioè ormai si smentiscono tra il ministro degli esteri, il presidente, la stampa non sa che pesce pigliare. Fatto sta che l'Iran ha ripartito col copione consolidato, cioè quello di colpire gli interessi, a meglio, le basi statunitensi nei paesi amici del Golfo, e quello di tenere il controllo dello Stretto di Hormuz, che finora nessuno le ha sottratto. Quindi un conflitto che non può andare per le lunghe, ma che resterà così sommerso, ogni tanto emergerà con qualche bombardamento, ogni tanto rientrerà in una zona d'ombra, soprattutto con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm negli Stati Uniti a novembre, perché Trump non vuole assolutamente arrivare a quell'appuntamento con dei conflitti in corso. Quello che invece arriva, ne abbiamo parlato più volte in questa settimana scorsa con Enrico Casale, abbiamo parlato anche delle squadre africane, però Cristian devo dirti che come sempre quando si arriva al momento che conta, cioè semifinali e finali, sono le solite squadre. E le quattro squadre che sono arrivate alle fasi della semifinale, cioè Inghilterra, Argentina, Francia, Spagna, guarda caso sono le prime quattro squadre della classifica mondiale della FIFA. Quindi se uno prendeva la tabella della FIFA, prendeva i primi quattro, diceva questi sono quelle che arrivavano, vinceva tutto, perché non c'è dubbio. Sappiamo anche chi saranno i finalisti e chi sarà da dove uscirà il terzo e il quarto. C'è stata un po' la sorpresa. La Francia, che era la grande favorita, se gli va bene arriverà terza, dovrà vedersela contro l'Inghilterra, che invece era favorita contro l'Argentina. Quindi ci sarà una partita per il terzo o quarto posto, quella che odiano, quella che nessuno vorrebbe mai giocare, ma li toccherà lo stesso giocare perché il copione prevede quello. Mentre invece la grande partita sarà una partita nella quale si parlerà solo castigliano, cioè la partita tra la Spagna e l'Argentina, che non si sono mai incontrati in una finale di campionato. Ricordiamo, la Spagna ha un trofeo vinto in Sudafrica, l'Argentina ne ha tre, ma soprattutto l'Argentina, che è uscita un po' risorta dalle ceneri dopo aver ha vinto tutte le partite, mentre le altre qualcuno l'avevano pareggiata, ma senza mai convincere. È stato il secondo tempo contro l'Inghilterra quello che ha fatto rivedere forse quello che è stata la squadra campione del 2022 a Qatar. Però la Spagna è una squadra che tra l'altro ha un gioco molto simile al gioco sudamericano, e questo lo ha capito la Francia, che è stata sconfitta dagli spagnoli. Sarà una bella partita, e in campo ci sarà simbolicamente, cioè l'uomo che chiude la sua carriera ed è già entrato nella storia, cioè Lionel Messi, e il ragazzo appena 19enne da pochi giorni che sta entrando nella storia, Lamine Yamal, che è la star della squadra spagnola, che comincia la sua carriera. Entrambi arrivano dalle dal laboratorio del Barcellona, che è una squadra che ha investito sempre tantissimo sui ragazzi. Nel caso di Yamal, lui era nato in Spagna, nel caso di Messi era arrivato a 15 anni dall'Argentina. Ecco, una finale molto interessante tra due squadre che non hanno particolare rivalità tra di loro. Si suppone che sarà una bella partita, anche se, come sappiamo, le finali sono sempre partite molto nervose, perché quello che c'è in ballo è l'entrare nella storia oppure un secondo posto, che anche questo non interessa a nessuno.
Young Radio Magazine.
Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. Muoversi, usare il digitale, allenare la mente, un'alimentazione sana e lo stare insieme. Arte, attività per la rigenerazione della terza età, è il progetto che porta benessere e relazioni nei territori. Scopri come partecipare su invecchiareinsalute.info. Programma realizzato nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo, promosse e finanziate da Regione Lombardia, con la collaborazione di ASST Melegnano e Martesana, capofila Consorzio CSNL, partner Cooperativa Sociale Airis, Cooperativa Il Torpedone e Acri Lombardia.